Buon pomeriggio a tutti ascoltatori di Mompracem, anche oggi pomeriggio parleremo di poesia e lo facciamo con Massimo Gezzi, un giovane poeta che ha scritto un libro per Sossella che si chiama L'attimo dopo. E innanzitutto do il buon pomeriggio a Massimo che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Massimo.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, partiamo a parlare del tuo libro. Prendendo spunto proprio dai versi, da due versi di due differenti poesie che contengono anche il titolo. In una di queste poesie si parla di questa rondine che passa e garrisce e dice, come si conclude la poesia, con che fine del mondo c'è in quel grido e l'attimo dopo che silenzio. Mentre in un altro testo ci sono i versi, le cose restarono tutte quel che erano l'attimo precedente. Allora io partirei da questo perché nel libro si coglie un avvicendarsi di tempi prima e dopo l'attimo colto, come se il tempo fosse tutto sbilanciato al di là di un presente che rimane oscuro, che è chiarito solo dallo scorrere, dalla catena, come quel rosario di eventi, una fila. Il tempo quindi come un mistero che sfiora il niente o come lo spazio in cui le rivelazioni accadono?
È una domanda abbastanza complessa, cercherò di rispondere. In effetti il tempo è, diciamo, l'ossessione attorno alla quale si costruisce questo libro. Il libro si intitola L'attimo dopo, la prima sezione si intitola L'attimo dopo, l'ultima si intitola Poco prima, in una specie di rovesciamento. Sì, io ho inteso appunto così raccontare questo passaggio continuo di attimi e questa condizione di trovarsi sempre un pochino dopo, che è una condizione in qualche modo, se vuoi, esistenziale, potremmo dire, perché ci sono esperienze, incontri, diciamo così, frammenti di tempo che terminano, che finiscono, ma è anche in qualche modo la condizione forse così sociale, tipica del nostro tempo, no? Cioè noi tutti siamo costretti a rincorrere, no? Dei lavori o degli impieghi che ci sfuggono dalle mani, perché appunto la precarietà, non solo intesa in senso esistenziale ma appunto sociopolitico, è una delle caratteristiche principali della nostra epoca. E allora questo libro racconta anche questo in qualche modo, cioè sceglie un soggetto che dice io, come tanti altri, con nessun privilegio, e racconta le sue esperienze, tra cui questa, quella di dover cambiare continuamente non solo tempo ma anche luoghi e perdere di continuo il filo, perdere di continuo le esperienze che si facevano, perché non si possono più ripetere, perché cambia. Infatti la prima poesia contiene un verso che dice: tra l'altro non c'è più lavoro, ci dicevano sorridendo, e da lì comincia questo crollo, no, che dà inizio a tutto il libro. Quindi direi che c'è questa doppia interpretazione del tempo e dell'attimo che passa.
Hai parlato di perdita e si lega al tempo, no? La perdita, sì. L'essere caro solo anche intravisto che già quasi non è più o che è già altro. Ci sono varie poesie che parlano di questo, la foglia caduta ma che prefigura la gemma, gli indizi lasciati, come se ci fossero delle comparse che lasciano e poi spariscono nel niente, no? Tutti gli indizi sono lasciati, ma pure c'è una sorta di serenità, come una luce in questo descrivere il mondo e noi come effimeri, tutto sommato. È una mia impressione, oppure da dove arriva questa pacatezza che quasi mai è disperazione, pur insomma essendo una consapevolezza non propriamente allegra questa di essere niente, votati al niente.
Sì, hai ragione, no, non è un'impressione, credo che sia reale questa sensazione che arriva al lettore da queste pagine. Io ho cercato insomma di dire la verità da un'ottica, ma come posso dire, in qualche modo lucreziana, materialistica, no? Cioè di dire onestamente ciò che siamo, cioè che la nostra vita è una parentesi aperta che si chiuderà e che tutto passerà esattamente come passa quel tempo e tutte le sue appendici, diciamo, passeremo anche noi. Quindi una specie di atteggiamento così tra lo stoico e l'epicureo, potrei dire, ecco perché forse c'è questa serenità, perché poi le cose ci sono e il presente è questo e va vissuto in maniera intensa, in maniera profonda e dunque sì, c'è questa apparente, direi, contraddizione, forse neanche tanto apparente, tra una vita che è effimera e che passa, perché così è, così stanno le cose, ma appunto il nostro quasi diritto dovere soprattutto di viverla in maniera piena, in maniera intensa, ma non solo naturalmente in senso così superficiale, intensa in senso umano, ecco. E quindi così, tra l'altro una delle sezioni di questo libro si intitola Materia Eterna ed è proprio un verso di Lucrezio a cui ho dedicato appunto una specie di piccolo racconto in versi, quindi direi che di poter rispondere così.
Torniamo ai versi e torniamo a una poesia che si intitola Direzioni, che conclude così: gli uomini onesti non dicono io vado, cantano pianissimo se una strada li porta, se una curva spalanca un mare abbagliante. E qui c'è come una resa, no? un abbandonarsi, nonostante, forse mi sbaglio, l'idea dell'onestà in genere ha molto a che fare con l'autodeterminazione. Inoltre non può non venire in mente Saba quando parlava di fare la poesia onesta, quale ultima e unica poesia che resta da fare. Vogliamo provare a parlare di questa parola che quasi è desueta?
Certo, volentieri. L'aggettivo onesto, onesti, in effetti è rischioso perché appunto come tu dicevi benissimo, insomma, evoca immediatamente Saba e uno sfondo di questioni molto complesse. Dunque questa poesia cerca di dire una realtà abbastanza semplice ma in realtà molto complessa, e cioè che noi in fondo non siamo padroni quasi di nulla, non in senso che la nostra vita appartenga a qualcun altro, non so, magari in senso spiritualistico, la vita è di chi la vive e questo comporta tutta una serie di questioni e di diciamo così, decisioni, però sono convinto anche che appunto faccia parte della vita questa specie di sorpresa che a volte ci coglie quando incontriamo delle situazioni o dei momenti o delle direzioni appunto che vanno un po' contro la nostra volontà di dominio, di dominare le cose o di dominare troppo anche noi stessi, no? Ci sono delle cose che ci sorprendono, che sorprendono la nostra volontà. Ecco perché dico che gli uomini onesti sono quelli che non cercano di determinare proprio tutto della propria vita in maniera anche magari violenta, no? Ma in qualche modo si lasciano trasportare da questa strada che può insomma terminare dietro una curva davanti a un mare abbagliante. Quindi insomma una specie di messaggio così all'ego che vuole insomma ergersi troppo in alto, invece a volte occorre insomma accorgersi di ciò che capita attorno a noi, di chi c'è attorno a noi, ecco, volevo dire questo con questa poesia.
Restando sull'evocazione, come ora parlavamo di un mare abbagliante, c'è un altro elemento che torna oltre l'acqua ed è il vento. C'è come una folata che rende quasi vibratili le parole, no? Ci sono i granchi, già quasi vento, il grecale tra i capelli, la folata che stacca la quindicesima foglia, tutte immagini che richiamano l'aria, c'è molta aria. Allora, ti chiedo se ne sei consapevole, perché a volte non è facile, non ci se ne rende conto magari di dove si sta andando mentre si fa qualcosa, se questo vento è un vento di tempesta oppure una boccata d'ossigeno, che cos'è quest'aria che percorre le parole, quasi le anima?
In effetti noto adesso, insomma, tutta questa aria che dicevi, questo vento che soffia attraverso parecchie pagine di questo libro. Il vento è anche lì, è una specie di emblema doppio, no? Mi viene in mente una poesia di un poeta, un mio conterraneo, Remo Pagnanelli, in cui c'è una stanza chiusa dove ci sono delle persone che discutono e all'improvviso si apre insomma una finestra e dice Pagnanelli: in quel punto entra il vento. Quindi il vento magari è così, potrebbe essere il simbolo di qualcosa che arriva e che salva, magari, no? Come in questa poesia di Pagnanelli, anche se poi la sua vita non fu affatto salvata da nulla. Però è anche, al contempo, il vento è anche così un emblema del caso, no? La casualità delle cose che accadono. Mi viene in mente la poesia del seme del tiglio che è inclusa in questo libro, dove c'è questo seme che viene gettato proprio dal vento su un terreno non fertile, su un terreno, un asfalto, dove non può attecchire, e la poesia invece spera che un altro vento arrivi a portare questo seme da qualche altra parte. Quindi così, forse un emblema doppio: da una parte qualcosa che arriva, un imprevisto, diciamo così, dall'altra un emblema del caso, della casualità assoluta che a volte sta nelle cose, nella vita.
Allora, io concludo sempre le interviste con due ultime richieste. La prima è se ci vuoi consigliare un libro di un poeta italiano vivente che ti sia piaciuto, che possa, così, è un invito alla lettura, ecco, per chi non magari frequenta tutte le ultime uscite della poesia, e per concludere se vuoi leggerci qualcosa. Quindi prima il poeta e poi la poesia.
Volentieri. Dunque, se posso ne dico due di libri, insomma, di un poeta giovane e un poeta affermato che tutti conoscono. Il poeta giovane è Andrea De Alberti, che è un poeta di Pavia, credo del 74, che ha pubblicato l'anno scorso un libro molto, molto bello, molto meritevole di essere letto, che si intitola Basta che io non ci sia, uscito per Mani Editore. Questo è un libro interessante. E l'altro libro che vorrei segnalare è l'ultimo, proprio freschissimo, di stampa di uno dei poeti maggiori, insomma, che abbiamo, che è Milo De Angelis, che è appena uscito con la sua ultima raccolta, che si intitola Quell'andarsene nel buio dei cortili. Ecco, forse questa accoppiata potrebbe funzionare, insomma.
Benissimo, il testo con cui...
E allora leggo una poesia dell'attimo dopo che si intitola, ha un titolo straniero, che si chiama, sarebbe Tuesday Wonderland, in realtà è il titolo di un pezzo musicale di un pianista, Esbjörn Svensson, che è morto un paio di anni fa per annegamento, e questa poesia è insomma un po' la riscrittura di un suo pezzo musicale, Tuesday Wonderland. Settembre, si direbbe, o forse una mattina di metà maggio, il treno, il paesaggio assopito dell'Oberland contro il fumo rallentato delle fabbriche sullo sfondo. Era il solito percorso da casa alla stazione, 5 minuti, poco meno, prima di prendere la rampa di scale mobili che ascende al cielo grigio-azzurro di Lengasse. Una musica ripetitiva scardinava la catena degli eventi. La signora diretta al suo lavoro, come sempre, il folle barbuto che aguzzava gli occhietti sbirciando il contenuto delle tasche. Un giorno come tanti, probabilmente martedì. Il treno rallentò, le porte si aprirono, le scale mobili ripresero a salire al primo tocco di piede. Le cose restarono tutte quel che erano l'attimo precedente: la luce fu luce, gli autobus autobus, gli aceri gli stessi, con qualche foglia in più. Eppure sembrava lo sapessero tutti, mentre tranquilli aspettavano al semaforo o carichi di spesa, a piedi o in bicicletta, svoltavano un angolo e non c'erano mai stati.
Bene, io ringrazio Massimo Gezzi, vi ricordo le coordinate del libro, si intitola L'attimo dopo, è uscito per Donzelli Editore. Grazie. Sì, non ci posso credere. Per Luca Sossella, editore, naturalmente ce l'ho davanti agli occhi, una bella copertina con due ragazzi, due figure sullo sfondo, e quindi ricordo L'attimo dopo per Luca Sossella, editore. Grazie Massimo.
Grazie, grazie a te e grazie a voi.